Buonasera a tutti, bentrovati a chi ha già partecipato al primo incontro, benvenuti a chi è per la prima volta qua. Questo è il secondo appunto incontro di tre appuntamenti dedicati all'esplorazione del panorama socio-politico attuale mediante l'indagine e anche la biografia di tre personaggi la cui conoscenza diciamo è veramente indispensabile per comprendere il mondo che ci sta attorno, perché hanno un ruolo preminente nello scenario geopolitico contemporaneo. Il primo incontro era dedicato alla figura di Donald Trump e ne abbiamo parlato insieme a Sergio Romano. Questa sera abbiamo ospite Roberto Brunelli, che 2-3 anni fa ha pubblicato un volume su Angela Merkel. Angela Merkel, la Sfinge, si intitola, sottotitolo Fenomenologia eretica di una cancelliera. Per me che sono diciamo di formazione filosofica, mi sono interessato al volume, e anche per chi fra voi fosse interessato lo trovate, vi ricordo, al banchetto dei libri che si trova accanto alla reception al piano di sotto, dove ci sono presenti anche altre pubblicazioni delle attività della Fondazione Campostrini, dei ricercatori della Fondazione. Il terzo incontro ci sarà il 13 dicembre e sarà dedicato a Putin. Insieme ne parleremo con Gennaro San Giuliano, anche lui autore di un libro su Putin, che è il vice direttore del TG1. Stasera il tempo, concordemente con il tema, è piuttosto teutonico, come avete visto, piove, fa abbastanza freddo. Speriamo che la prossima volta che parliamo di Putin non venga giù la neve. Dunque, brevemente su Roberto Brunelli prima di dargli la parola. Roberto Brunelli è stato per molti anni giornalista dell'Unità, e per 17 anni. È nato in Germania, conosce il tedesco, per cui ha anche un interesse biografico lui stesso per quello che avviene in quel paese. E ha anche una competenza linguistica, nonché delle conoscenze in quel paese per il suo lavoro. Che poi si è spostato verso Repubblica, attualmente è giornalista di Repubblica, ha curato diversi speciali sul mondo della Germania, soprattutto per i 20 anni della caduta del muro per l'Unità, ha realizzato uno speciale, un approfondimento molto importante, ha collaborato con la 7 e questa sera siamo molto onorati di averlo qua. Io partirei, giusto per lanciare un po' la discussione, per lanciargli la palla, partirei da un dato interessante che forse pochi di noi sanno, cioè che Angela Merkel non si chiama Angela Merkel. Perlomeno Angela sì, ma Merkel no. Né il suo nome di battesimo era Merkel, il suo cognome era Kastner, né da sposata, perché Merkel è il cognome del suo primo marito, mentre adesso che si è risposata si dovrebbe chiamare Sauer. Quindi né se prendiamo diciamo il nome di battesimo né il nome dell'ultimo marito dovremmo chiamarla Angela Merkel, eppure è diventata celebre più del suo primo marito, che si chiamava Merkel, proprio con questo nome. E in questo modo tracciamo anche una parabola ideale fra i suoi inizi e la sua fine e ciò che sta nel mezzo di questa vita molto interessante e anche poco conosciuta dai tedeschi stessi, che l'hanno eletta loro cancelliere per molti anni.
Sì, dunque, intanto buonasera a tutti. Sono anche, diciamo, onorato che siate così numerosi venuti a questo appuntamento. Dunque, la questione del nome della Merkel effettivamente è già emblematico di tutta la sua carriera politica. Perché è bizzarro in qualche modo, no? Che Merkel non è nemmeno un personaggio politico, è di più, è un'icona proprio, no? Si dice la Merkel è un concetto che va quasi al di là della persona. Ebbene, la cosa interessante, la cosa che anche mi ha più incuriosito quando ho cominciato a scrivere il libro, quando ho cominciato a studiare, e intessere rapporti, intervistare gente per fare questo libro, è che in realtà si sa pochissimo della Merkel, in effetti. La Merkel, tanto per cominciare, si sa poco degli anni in cui lei è cresciuta, ai tempi nella DDR, ai tempi della DDR, e già lì ci sono tutta una serie di, diciamo, caratteristiche che poi, vedendo la carriera politica successiva, in qualche modo hanno acquisito una loro importanza molto, molto forte. Per esempio, lei allora nasce in realtà ad Amburgo, ma contrariamente a quello che fanno tutti i tedeschi in quel momento, cioè ci sono centinaia di migliaia di famiglie che si spostano da est a ovest, ovviamente, ancora 10 anni, 9 anni dopo la fine della guerra. È proprio il momento in cui la DDR sta conoscendo forse l'apice della sua stalinizzazione. Ecco, in quel momento la famiglia Kastner, perché la famiglia si chiamava Kastner, fa il percorso inverso, cioè dall'ovest, da Amburgo, va ad est. Questo perché il padre di Angela Merkel era un pastore protestante, Horst Kastner. E in teoria il suo è un atto coraggioso, perché va appunto all'est proprio quasi con uno spirito missionario, si può dire in qualche modo. Però già cominciano le cose, diciamo, che se non altro fanno incuriosire, perché fondamentalmente questa figura del padre nella vita di Merkel forse è proprio il motivo per cui lei non ha voluto più chiamarsi Kastner. Cioè, l'impressione che molti hanno in Germania è che lei abbia voluto prendere le distanze da questo padre. Per quale motivo è difficile dirlo. Sicuramente c'è da dire che era una persona molto particolare, perché lo chiamavano, non a caso, forse non a caso, Kastner il Rosso. Cioè, era sì un pastore protestante, però diciamo fondamentalmente era, e anzi negli anni è sempre stato di più, abbastanza vicino, o se vogliamo dire conforme, ai dettami del regime dell'est. È un fatto, diciamo, se fin qui diciamo è però oggetto di speculazioni se lui fosse davvero, però è un fatto che la famiglia Kastner nel corso di quegli anni, anni 50, 60, 70, ha avuto molti privilegi, sostanzialmente, che una famiglia normale, men che mai una famiglia di religiosi, cioè il cui capo famiglia era religioso, potevano avere quel tipo di privilegi. Avevano 2 macchine, potevano viaggiare all'estero. La stessa Angela Merkel ha potuto scegliersi il corso di studi, cosa che nella DDR di quegli anni non si poteva fare. La madre addirittura è potuta viaggiare negli Stati Uniti. Non di meno, sicuramente la vita non sarà stata facilissima. Loro erano, il pastore Kastner era a capo di una specie di collegio pastorale in cui venivano molti aspiranti o insomma sacerdoti che imparavano da lui a predicare, diciamo così. Insomma, è una personalità molto particolare, però appunto anche con posizioni molto particolari. È un fatto che Angela Merkel, anzi Kastner, abbia imparato perfettamente il russo, il che non è strano ovviamente in DDR, ma lei l'ha imparato talmente bene da aver partecipato a varie olimpiadi di russo. Questo le è tornato molto comodo quando si è trovata a trattare con Putin. Infatti per questo io diciamo nel libro ho cercato di raccontare meglio, cioè, ho fatto molta attenzione a tutta la parte della DDR, perché tanti di quegli elementi lì poi torneranno utili dopo. Per esempio, proprio le trattative con Putin. Paradossalmente, lei si capisce molto meglio con Putin che non, per esempio, con Obama. Intanto quando trattano, e quello è anche interessante dal punto di vista immaginarsi, no, le trattative tra i due, sono trattative ad altissimo livello che vengono fatte in russo, cosa che Putin anche molte volte gli ha, insomma, riconosciuto con grande, e anche lì hanno dei dati in comune, e cioè lui negli anni 70 era un ufficiale del KGB nella DDR. Non si ritiene che si siano incrociati in quel tempo, ma c'è una comune conoscenza di un certo mondo, di quel mondo lì, della DDR, della Cortina di Ferro, degli anni 70. E questo è certo, tanto è vero che alcuni dei biografi di Angela Merkel qualcuno ha addirittura scritto: i due sono una coppia di lunga data, come una coppia di sposati di lunga data, che conosce l'uno i tic dell'altro, si fanno anche dispetti, si sanno punta, però conoscono ognuno i trucchi. C'è l'episodio del cane, che è celeberrimo, perché notoriamente Angela Merkel ha paura dei cani, dopo che una volta era stata morsa durante una girata in bici. Ecco, Putin, sapendolo, in un vertice sul Mar Nero, dove era presente la Merkel, mentre lei era seduta in poltrona e c'erano le telecamere, e questo è i fotografi, e questo è un elemento fondamentale, fa entrare il suo cane, che era un bestione alto così. La povera Merkel si è terrorizzata, la cosa fu fotografata e molti giornali addirittura scrissero con una forma di intimidazione, né più né meno, cioè che è stata attaccata. Lei da allora ha dato ordine che i cani non debbano mai esserci e che se c'è un incontro con Putin di assicurarsi che non ci sarebbero stati i cani. Questo per dire che il passato e il presente poi tornano sempre. Tornando un attimo agli anni della DDR, anzi al momento cruciale, dopo una carriera, diciamo così, a scuola era bravissima, appunto ha studiato poi chimica e biologia all'università, scegliendo lei cosa studiare. Lei era in tutte le organizzazioni giovanili comuniste, tutte. Ora anche lì, certo, più o meno lo dovevano fare tutti, però è interessante il fatto che, per esempio, lei aveva fatto una tesi, come dovevano fare tutti, sul marxismo-leninismo. E quando in anni più recenti alcuni ricercatori, storici, suoi biografi hanno chiesto di vedere questo materiale, è scomparso. C'è poi un episodio, che è quello di una foto che è stata trovata di Angela Merkel dentro il faldone della Stasi relativa a un noto dissidente dell'epoca che si chiamava Robert Havemann. Ora, in realtà, magari non c'è niente di male in questo, nel senso che lei era compagna di università del figlio e amica del figlio di questo Havemann, per cui è possibilissimo che lei fosse a casa di Havemann in quanto amica del figlio, anzi un atto di coraggio, sapendo che il padre era comunque sotto il controllo dei servizi segreti. Volendo, non c'è niente di male. I malevoli pensano che invece lei potesse essere lì proprio per dare informazioni come informatrice non ufficiale della Stasi. Questo ovviamente nessuno può dirlo, non ci sono assolutamente prove in questo senso e assolutamente non voglio dire che sia l'una o l'altra cosa. C'è il fatto che quando una troupe televisiva tedesca ha fatto delle ricerche per una trasmissione sulla Merkel e aveva trovato questa foto e ha voluto pubblicarla, ha chiesto ovviamente permesso alla cancelleria di pubblicare la foto e la risposta è stata no. Ci sono tutta una cosa di cose serie, di cose strane. La cosa più strana è proprio l'ascesa folgorante politica della Merkel subito dopo la caduta del muro. Anzi, la cosa comincia proprio con la caduta del muro. Lei all'epoca era una scienziata, lavorava all'Accademia delle Scienze e faceva una vita assolutamente, in teoria, apolitica. Si dedicava alle scienze, non faceva parte di nessuna associazione politica, non andava alle manifestazioni. C'è un grande dissidente dell'Est che lei conosceva bene, Rainer Eppermann, che racconta: Merkel non era né tra i primi 50, né tra i primi 500, né tra i primi 5000, né tra i primi 500.000 che hanno fatto le grandi manifestazioni che si facevano il martedì, sempre a Dresda, a Berlino, a Lipsia, quelle che in qualche modo contribuirono non poco a poi far cadere il muro. Il giorno che cade il muro, proprio quel giorno, la sera che cade il muro, quando un giornalista dell'ANSA, Riccardo Eman, fa la famosa domanda e chiede: ma questi varchi verranno aperti? E la risposta è sì, e succede il finimondo, gli varchi si aprono e appunto cade, diciamo così, il muro, lei non ci va. Preferisce andare alla sauna, perché il giovedì era il giorno della sauna e cascasse il mondo, lei doveva andare alla sauna. Solo alla fine, dopo aver fatto la sauna, dice: vabbè, andiamo a dare un'occhiata. Va dall'altra parte di Berlino, che peraltro lei conosceva perché lei aveva una libertà di movimento che altri non avevano, va dall'altra parte e poi dice: si è fatta una certa, come si dice a Roma, si è fatta una certa ora, cioè si è fatto tardi, io domani mattina devo lavorare, devo andare via. Questo episodio, diciamo, rende ancora più straordinario quello che segue, perché caduto il muro lei entra a far parte di un movimento democratico che si chiama Democratischer Aufbruch, che all'epoca era uno di quelli più in vista, e si presenta così: vorrei dare una mano, comincio a spacchettare computer. Come non è, nel giro di esattamente 13 mesi, da che lei non era nessuno, talmente nessuno che lei va, cioè anzi non va a vedere il muro che cade per andare a fare la sauna, a 13 mesi dopo lei è ministro del primo governo della Germania riunificata sotto Helmut Kohl. Cioè un'ascesa pazzesca, obiettivamente incredibile. Che normalmente quando io incontro amici, colleghi tedeschi e gli chiedo: ma scusa, ma vi sembra normale? E dicono: ma a quei tempi c'era un momento in cui ne succedevano di cotte e di crude, perché la DDR si stava liquefacendo e non c'era personale politico a portata di mano, per cui non di meno a me pare, diciamo, comunque un percorso eccessivamente drastico, comunque molto impressionante, che la ragazza, come veniva chiamata, anzi la bambina, come la chiamò Kohl, fosse di grande talento e di grande capacità, è fuori di dubbio. Fatto sta che lei, la sera che delle prime e uniche elezioni libere della DDR, Democratischer Aufbruch, si pensava andasse bene, andò malissimo. Grande vincitore delle elezioni è la CDU di Kohl, per l'appunto, cioè la versione est, ma insomma. È anche lì interessante che la signorina, anzi no, signora Merkel, perché l'aveva già sposato e già lasciato il marito, non va alla riunione dei suoi compagni di partiti disperati per la sconfitta elettorale, ma la va alla festa elettorale della CDU, per dire la prontezza, diciamo, di cogliere il momento, lei l'ha sempre avuta. Da lì lei diventa portavoce del governo subito. Da portavoce del governo, grazie a questa conoscenza del governo, stiamo ancora parlando del governo della DDR, l'ultimo, quello, diciamo, l'unico liberale, per così dire, e poi da lì ministro con Kohl, a cui nel frattempo viene presentata, con Kohl ministro per le donne, i giovani, una cosa del genere, e successivamente ministro dell'ambiente, e il resto, come si suol dire, è storia. Ecco, mi ha sempre colpito che una persona, perché insomma la cancelliera tedesca oramai governa da oltre 12 anni, è uno dei grandi leader globali, non è solo la cancelliera tedesca, mentre nel tempo in cui lei è stata cancelliera, lei lo è tuttora e probabilmente continuerà ad esserlo, ora poi magari ne parleremo. Noi abbiamo avuto quanti presidenti del Consiglio? Non lo so, 7, 8, non mi ricordo. Lei è fondamentale, perché la Germania è fondamentale nella costruzione europea, se si vuole, nel bene e nel male. Eppure è curioso come una persona di tale spessore, di tale importanza, in fondo appunto si sappia così poco di lei. Questo è il motivo per cui ho voluto titolare il libro La Sfinge. Il presente l'ultimo, il presidente della Repubblica Tedesco, Joachim Gauck, per cui non un passante. Peraltro anche lui che viene dall'est, peraltro, ha detto della cancelliera, ha detto: nessuno sa veramente cosa pensi la cancelliera. Questo poi contrasta con l'immagine che ha, perché è l'immagine rassicurante, si sa la Merkel per cosa sta, la Merkel, in realtà non si sa. Ci sono tutta una serie di straordinarie giravolte nella sua carriera politica che fanno abbastanza impressione, cioè alcune sono oramai, come dire, quasi diventano delle battute, perché una è quella del nucleare. Lei aveva sempre dichiarato, ci sono dei discorsi in cui lei dice: noi non abbandoneremo mai il nucleare, quei fessacchiotti dei socialdemocratici vorrebbero lasciare il nucleare, che idea assurda, antimoderna. Succede Fukushima, il disastro di Fukushima. Lei, sapendo che in Germania c'è una sensibilità ambientalista piuttosto forte e questa cosa, il disastro di Fukushima, crea molto scompiglio nel paese, praticamente nel giro di 24 ore decide l'uscita dal nucleare, facendo poi dei discorsi che sono, è divertente quando li metti uno accanto all'altro, cioè sono totalmente l'uno l'opposto dell'altro, che l'uscita dal nucleare è una scelta strategica fondamentale, che la Germania sarà la guida mondiale nell'uscita, insomma, ma riesce anche questo, e lì è anche una questione di una grande capacità politica, se vogliamo, a uscirne anche di fronte ai contrasti e ai paradossi più forti, uscirne sempre in maniera trionfale dal punto di vista politico. Un esempio abbastanza clamoroso che si è visto anche di recente è quello delle nozze gay. Allora, lei in teoria è sempre stata contraria alle nozze gay, e fa lì un colpo di mano straordinario, perché lei, nel momento in cui dichiara che lei si asterrà invece di votare no, anzi no, scusate, ho sbagliato, non si asterrà, lascia libertà di voto ai suoi deputati, improvvisamente tutta la tematica delle nozze gay ha un'accelerazione formidabile, il testo verrà varato, e nonostante fosse sempre stato, sia sempre stata una battaglia dei socialdemocratici, è lei a intestarsi questa, che lei considera una vittoria assoluta, pur avendo in teoria votato contro ed essendo in teoria contro, cioè, però viene, quello è passato la storia, la Merkel dà il via al... Questo perché? Il vero motivo, anche qui, perché poi uno può pensarla legittimamente come vuole in tema, la cosa però interessante è che il vero motivo per cui lei, almeno diciamo i maggiori osservatori sono convinti di questo, ha fatto questa mossa è stato per togliere un possibile argomento grosso dalla campagna elettorale che ci sarebbe stata da lì a poco, cioè per evitare che poi potesse essere accaccato su quella, ha tolto dal tavolo la questione. Allora a questo punto si pone la domanda: ma se, perché la stessa cosa l'ha fatto sul reddito minimo, si è fatto su un sacco di temi, poi magari ne parleremo perché questo merita forse un capitolo a sé, sui migranti, perché lei aveva tutta una serie di rigidità, improvvisamente anche lì, apparentemente dalla mattina alla sera, dice: apriamo le frontiere, entrano tutti. Poi anche questo è vero fino a un certo punto, perché nel momento in cui lei subito dopo fa l'accordo con la Turchia, semplicemente ha spostato in là il problema. Non è che improvvisamente non c'è più un flusso di migranti, è che li stoppi lì, in condizioni che quali sono? Le condizioni dei campi. Ora noi abbiamo lo stesso problema in Libia, però voglio dire, in che condizioni stanno quei migranti? Allora questa grande cosa umanitaria, insomma, anche per come la vedo io, giusta, ma insomma, è davvero così? Per cui questo per dire che tante volte ci si è domandati quale sia la visione di questa leader globale di cui ancora per la sesta volta, credo di seguito, la rivista Forbes ha dichiarato essere la donna più potente del mondo. Comunque quella di cui si dice l'unica, e forse è vero, che tiene testa a Trump, che tiene testa a Putin. La cancelliera del clima, si dice, perché appunto è quella che... Però uno si chiede, ma però è anche quella che cambia idea con una certa facilità. Allora, quali sono le sue visioni profonde, il suo... credo vero. Ecco, è interessante notare come l'unico tema, lì non temo smentite, l'unico tema su cui non ha mai ceduto è l'austerità in Europa. Lei che ha sottratto temi da tutti gli altri partiti, anche al suo, lei ha svuotato i partiti in Germania, perché ha preso cose dalla SPD, dai socialdemocratici, ha preso temi dei liberali, ha preso temi dei verdi, anche scombussolando il suo stesso partito, dice ma scusa, noi eravamo i conservatori, improvvisamente facciamo le nozze gay, facciamo contro il nucleare, facciamo il reddito minimo. Nessuno più sa in Germania chi è, in un certo senso. Ma su quello, in realtà, anche quando è sembrata cedere, mi ricordo un famoso vertice con Monti, dal quale lui uscì trionfante, che era riuscito, la sostanza non cambiava assolutamente nulla, il patto fiscale, il famoso compact, fiscal compact, è rimasto più o meno, lei ha concesso due mezze virgole, era quello. Ora siamo al momento in cui c'è da chiedersi se tutto questo non le si ritorca contro. Cioè lei ha gestito con estrema abilità questo processo di deideologizzazione della politica, di appunto svuotamento dei partiti della loro identità, perché ha preso da destra e manca, tant'è vero che anche ora la SPD, i socialdemocratici, non vorrebbe in realtà, ma probabilmente lo farà, fare di nuovo la grande coalizione con la Merkel, perché ogni volta ne esce più indebolita. Ma in questo momento c'è da chiedersi se appunto non le si ritorca contro, perché si è visto alle scorse elezioni, lei ha perso 8% dei voti, che in Germania sono tanto, negli sondaggi va pure peggio, cresce anche in Germania l'estrema destra populista, l'AfD, che ancora pochi anni fa era sotto il 5%, ora è oltre il 13%, si ha come l'impressione che tutti i partiti in Germania stiano cercando di ritrovare la propria identità. E questo di fronte a una cancelliera che in questo momento è debole come non lo è mai stata, fondamentalmente. Certo, finora lei è sempre uscita, diciamo così, bene da tutti, anche nei momenti più difficili. Alla fine lei è riemersa sempre, però ci sono tanti che si chiedono, forse lei a questo punto dovrebbe fare il famoso cambio di passo. Cioè, perché in fondo il famoso pragmatismo di Merkel, quello di fare, sembra apparentemente che lei viva la giornata, sceglie anche le direzioni ideologiche a seconda della convenienza del momento, naviga a vista, forse a questo punto è necessario un cambio di passo. Noi abbiamo tutta l'Europa in grandissima difficoltà, l'Est, che anzi nemmeno l'Est, già dall'Austria, come si è visto nell'ultimo voto, la Polonia, l'Ungheria, non parlarne, si sta spostando verso una destra nazionalista sempre più preoccupante, con toni euroscettici molto forti. Nel resto dell'Europa il populismo cresce tantissimo e i partiti tradizionali sono sempre più in difficoltà, per cui Ed è probabile che, diciamo, proprio questa insistenza così rigida sui dogmi dell'austerità abbia contribuito a fortificare così tanto il populismo. È chiaro, laddove abbiamo una crescita fortissima di disoccupazione, per esempio la disoccupazione giovanile, anche in Italia è altissima, e senza parlare della Grecia, è chiaro che a un certo punto uno si chiede che forse sarebbe andato diversamente se, diciamo, le corde fossero state un po' più larghe. Tornando un attimo indietro, io avevo accennato a un certo punto, anche il libro in realtà è sempre, va avanti e indietro, l'ho fatto a temi, non ho seguito un percorso cronologico, perché proprio perché i vari momenti si toccano l'un con l'altro e entrano in relazione l'un con l'altro. Avevo fatto accenno a questa sua misteriosissima, diciamo, ascesa politica, che è al fatto che veniva chiamata la bambina, in particolare da Cole. Ora, è interessante notare come tutta una serie di personaggi che, diciamo, lei ha incontrato sulla sua via e che sono stati suoi, come posso dire, i suoi mentori, proprio chi l'ha portata su via via, lei via via, come si dice ovviamente metaforicamente, li ha uccisi, a cominciare da Cole, compreso in un certo senso il grande ministro delle finanze, ora non più perché ora è presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble. Ed è interessantissimo questo succede lì, cioè sostanzialmente Cole l'aveva tirata, proprio l'aveva portata nel governo, come avevo detto prima, e ha seguito tutte le sue tappe con lei, che appunto tanto era, tanto la sentiva una sua creatura da chiamarla la bambina. È stato su proposta di Schäuble che a un certo punto lei divenne quello che in Germania si chiama segretaria generale della CDU, che in realtà è, come dire, capo organizzativo, non è come da noi il segretario generale è il capo del partito, invece lì se, per cui comunque è un ruolo molto importante. Ecco, quando lei è in quel ruolo lì succede praticamente quella che in Italia veniva chiamata la Tangentopoli tedesca, cioè lo scandalo dei fondi neri della CDU. E lei lì fa una cosa che con oggi si direbbe la rottamazione. All'epoca non si chiamava così, però sostanzialmente fa un'operazione incredibile in cui riesce contemporaneamente a tirare giù sia Kohl che Schäuble. In pratica lo strumento di questo regicidio duplice, nel suo caso addirittura, è un articolo che viene pubblicato alla fine del 99 sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è il più importante, il più autorevole quotidiano tedesco, in cui la Schäuble, la Merkel in sostanza dice: bisogna abbattere i cavalli di razza, basta con la vecchia guardia, è giunta l'ora di cambiare marcia, non si può andare avanti così. Per cui è una sconfessione totale del suo mentore Kohl. La cosa straordinaria da un punto di vista, diciamo, strategico è che lei fa intendere che l'ispiratore dell'articolo sia stato Schäuble, cosa non vera. Per cui Kohl se la prende con Schäuble e i due si cominciano a fare una guerra senza, insomma, senza remore, diciamo così, attaccandosi sui giornali, articoli, azioni, cose, interviste tremende. Insomma, il risultato è che tutte e due praticamente uno perde la presidenza del partito, Kohl, Schäuble, che doveva essere cancelliere, doveva essere candidato cancelliere alla successiva elezione, perde la candidatura della, perché travolti sia dello scandalo ma anche da questo bisogno di innovazione che lei aveva interpretato con una prontezza straordinaria, però affondando i suoi stessi capi. col risultato che lei, che all'epoca non era nemmeno il numero 2, il numero 3 del partito, ma forse il numero 4, ha un'ascesa di nuovo rapidissima e diventa capo del partito. Tant'è vero che quando di recente, alla fine, Helmut Kohl, grande cancelliere della riunificazione, muore davvero, anche la partecipazione, la stessa partecipazione di Merkel al funerale diventerà un problema non da poco, un caso, perché tutti conoscevano questa storia. Tant'è vero che la vedova di Kohl, sposata in seconde nozze, una donna molto più giovane di lui, sostanzialmente non vuole che Merkel parli al funerale. Ovviamente poi alla fine parlò, perché gli hanno spiegato: signora Kohl, guardi, è un po' complicato non far parlare la cancelliera. Però la storia è abbastanza impressionante, e diciamo altrettanto è impressionante, anche se diciamo con esiti completamente diversi, il rapporto con Schäuble, perché appunto lui, che doveva essere il candidato cancelliere, che non sarà mai candidato cancelliere, che crolla all'epoca sotto il peso dello scandalo appunto dei fondi neri, viene a un certo punto ripescato dalla stessa Merkel, a questo punto alle sue condizioni, di lei, e diventerà prima ministro dell'interno e poi ministro delle finanze, potentissimo ministro delle finanze. E te spesso c'è questo gioco, c'è stato in questi anni anche recenti, questo gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, dove Schäuble faceva sempre appunto il cattivo del coso, diceva le dichiarazioni più tremende sull'Europa, ai poveri greci, ne ha detti di cotte di crude, che li buttava, anche ai ciprioti, li buttava fuori dell'euro, faceva secchi tutti i paesi del sud erano dei cialtroni, che non risparmiano, eccetera eccetera. Lei, che alla fine diceva sì, ma no, ma forse, tutto sommato, sostanzialmente, come raccontavo prima, ci sono due cose che ho sempre trovato molto interessanti. Una, a un certo punto mi è capitato di parlare con il signor professor Lars Feld, che è il capo dei 5 saggi consulenti economici della Merkel, ma è anche uno degli uomini più vicini a Schäuble. Allora gli ho chiesto: scusi professor Feld, ma mi spieghi un po' questa storia del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, ma cosa c'è di vero? E lui mi rispose: tra i due non passa nemmeno un foglio di carta. Questo è un modo di dire tedesco per dire sono unitissimi, per cui abbiamo capito che anche quella... C'è un altro episodio invece divertente, però che è stranissimo per certi aspetti, e che dice moltissimo del loro rapporto, che qualche anno fa, non tanti anni fa, a un certo punto squilla il telefono di casa Schäuble, e all'altro capo del telefono c'era Angela Merkel, che dice: caro Wolfgang, che ne dici se stasera andiamo al cinema? E Schäuble, che insomma rimane un po' spiazzato, dice, ma anche imbarazzato, non so cosa ne penserà la moglie, e dice: va bene, andiamo al cinema. Allora Merkel lo porta al cinema a Potsdamer Platz, bellissimo cinema, c'è cioè il più grande mega schermo che abbia mai visto nella mia vita, peraltro. E la cosa incredibile, cosa lo porta a vedere? Lo porta a vedere il film Quasi Amici, che è quello dove lui è sulla sedia a rotelle, con il badante con cui c'è questo rapporto pazzesco. E lui, Schäuble, notoriamente, da quando lui ebbe un attentato che uno gli sparò, un pazzo, e da allora è in sedia a rotelle. Qual era il messaggio subliminale pazzesco che la Merkel ha avuto passare con questa... con questo episodio, che racconta, è Schäuble a raccontare la storia. In un'intervista, mi pare, alla Bild Zeitung, è lui che rivela, per cui è sicuramente vera, e comunque non è smentita da nessuno, per cui è vera, insomma. fu anche visto al cinema, perché non è che non si nota, no? Schäuble e Merkel, un cinema pubblico, una serata normalissima, non era una prima, non era niente di che. E lì devo dire c'è l'altro aspetto assolutamente straordinario secondo di Merkel, secondo me. Questa sua immagine di donna comune, che va da sola a fare la spesa, che non... Lei in questo, secondo me, è uno dei suoi grandi elementi di forza. In questo effettivamente è straordinaria. Credo che non verrà mai trovata con le mani nel sacco di qualche cosa che mai. Io su questo ora mi potrò sbagliare, ma mi parrebbe veramente incredibile, anche perché lei bada al sodo. Sodo è il potere. Lei ha sulla sua scrivania il ritratto di Caterina la Grande. Come dire, lei sa cos'è il potere e quello ha in testa. Non è che lo spreca per delle sciocchissime... Però in questo è straordinario. Va a fare vacanze a Ischia, va a fare nel Trentino, fa le passeggiate, c'ha la sua casina in campagna, nella Uckermark, è una dacia semplicissima. Casa sua a Berlino è sì dietro il Pergamon, per cui centro, ma è a casa al quarto piano, ci sono due poliziotti, ma insomma, come dire, rispettosissimi, non si notano quasi. E in questo, secondo me, è una delle sue grandi capacità che colpisce moltissimo l'immaginario del lettore medio tedesco. Per cui, il lettore medio tedesco non sa la storia di Schäuble, di Kohl, degli intrighi, perché sono intrighi degni di Shakespeare, quelli con cui il povero Kohl l'ha odiata ferocemente fino alla fine dei suoi giorni. Ci fu un'intervista del figlio di Kohl, l'anno scorso mi pare, durissimo nei confronti della Merkel, ma durissimo, in cui dice: io ritengo che la signora Merkel sia la responsabile della morte di mia madre. La madre è la prima moglie di Kohl, che dopo la caduta di Kohl, lei si ammalò gravemente, entrò in una depressione acutissima e poi si suicidò. E il figlio di Kohl racconta che le due erano molto amiche, e che Merkel, dopo lo scontro col marito, scomparve completamente. Ora, probabilmente le accuse del figlio di Kohl sono anche troppo dure, comunque dettate dalla propria sofferenza per la madre suicida. Però è straordinario, secondo me, questa contrapposizione incredibile tra l'immagine pubblica di Merkel, così alla mano quasi, così pacifica, rassicurante. Io conosco decine e decine di persone che mi dicono: ma io ho voto Merkel anche perché è quella che ci dà più serenità, ci rassicura, chi se no se la vede con Trump, e poi è una di noi, appunto, va a fare la spesa, va a Ischia, sempre nello stesso albergo. Quando qualche anno fa va all'albergo di Ischia e scopre che è un albergo da pensionati svizzeri, voglio dire, nel senso, l'immagine è quello, cioè va e scopre che il maître che li aveva sempre serviti non c'è più. Allora chiede del maître e dice: ma che fine ha fatto? Purtroppo non ha più questo lavoro, perché ora non mi ricordo se insomma avevano dovuto fare dei tagli, per cui lei che fa? Si fa indicare la casa del maître e va di persona, ta, 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 bussa alla porta, questa alla porta, si trova di fronte alla Merkel, quasi sviene. Allora la fa entrare in casa, gli offre il caffè, le cose. Ecco, questi piccoli gesti sono formidabili, secondo me, e le garantiscono questa grande popolarità di cui, nonostante tutto, ancora gode. Dico nonostante tutto perché, come abbiamo visto alle ultime elezioni, anche lei ora è in grosse difficoltà, c'è stato un grosso calo, sempre il primo partito, è sempre, però ecco, appunto, lei è in una difficoltà in questo momento che non ha mai conosciuto in così tanto. Ci fu ovviamente il momento quando la crisi dei migranti era al massimo, e ora, tant'è vero che pochi giorni fa, e poi chiudo nel senso che magari poi una cosa di questi giorni, il ministro dell'agricoltura tedesco ha votato sì al prolungamento dell'utilizzo del e perché è un caso? Perché ha contraddetto completamente la decisione della Merkel, della Germania, del governo e dunque della Merkel. Ecco, era impensabile fino a pochissimo tempo fa che un ministro facesse il contrario di quello dicesse la Merkel. E nonostante che lei si sia ovviamente arrabbiata e abbia accusato il ministro che così non fa, oltretutto una mossa che la mette in grandissima difficoltà proprio ora che ricominciano le trattative con i socialdemocratici per la formazione del nuovo governo, cioè che però non è potuto andare oltre. In un altro contesto questo si sarebbe dovuto dimettere immediatamente, e questo non sta accadendo, e questo denota una debolezza anche sorprendente della Merkel, che fa pensare, nel senso che comunque una Germania che in questo momento sta vivendo una instabilità che non le era nota, insomma finora, che è una novità assoluta, certamente rappresenta un problema non da poco per l'Europa intera. Grazie.
Dunque, io senza indugio chiederei se ci sono domande dal pubblico. Sì, bene, vedo già che c'era prima mano alzata. Arriva il microfono.
Mi riferisco a questa ultima considerazione che lei ha fatto a proposito della ribellione del ministro dell'agricoltura. Non pensa che sia lo stesso gioco del poliziotto buono e poliziotto cattivo al quale ha accennato in precedenza?
Dunque, non credo in questo caso, non credo, perché in questo momento, certo anch'io l'ho pensato lì per lì, devo essere onesto, però non credo, perché in realtà in questo momento le difficoltà che ne nascono da questa scelta sono maggiori da ipotetici eventuali vantaggi, senza parlare del problema di immagine molto grosso per la Merkel, ma soprattutto in questo momento, proprio nel momento così delicato in cui si stanno appunto riprendendo le trattative con la SPD per la formazione del nuovo governo, appunto in questo momento diciamo non c'è il governo tedesco, cioè c'è quello che insomma per gli affari correnti, ma non si deve formare un nuovo governo, c'è una crisi molto grossa in Germania senza precedenti, questa cosa che non si riesce a fare questo nuovo governo con il fallimento delle trattative precedenti, e oltretutto con la SPD che in questo momento ha tutti gli strumenti, a causa di questo fatto, di alzare ancora di più l'asticella e di porre condizioni molto alte, per cui in questo caso tenderei a pensare che non è la tattica del poliziotto buono e poliziotto cattivo.
Concordo molto sull'interpretazione della situazione attuale della politica in Germania, dopo aver dovuto rinunciare alla trattativa con i Verdi e con la FDP, adesso si presenta solo l'occasione di una alleanza, di una certa GroKo con la SPD, e adesso loro già prima avevano un argomento in più perché non c'era alternativa, no? La SPD adesso con con questa decisione del ministro dell'agricoltura, che tra l'altro è della CSU, quindi di questo partito della Baviera che dipende da Seehofer, eccetera, E adesso, tornando comunque a queste trattative che cominciano in questi giorni, penso che la Merkel abbia notevoli difficoltà. Personalmente penso che sarebbe stato meglio che non si presentasse una quarta volta alle elezioni. Penso che abbia sopravvalutato il suo potere in Germania, e non potendo adesso fare nuove elezioni, beh, di fatto si potrebbe anche fare, ma tutti hanno timore che la AfD, questo partito di destra, soprattutto della ex CDR, crescesse ulteriormente. Questo è il timore maggiore, e per questo adesso fanno a meno di fare nuove elezioni. Comunque era appunto questo ministro della CSU della Baviera, questo ministro dell'agricoltura, che comunque vanno a volte molto contro la Merkel, no? Anche la Seehofer in passato, come lei certamente saprà, l'ha fatto sfigurare in occasione degli migranti, dell'arrivo dei migranti. Comunque molto interessante.
Grazie.
Dal punto di vista.
Ecco, sul fatto che avrebbe potuto non ripresentarsi a Merkel, veramente è un tema, ma il problema, per rispondere a questa parte è che lei non si è formata degli eredi, non ci sono sulla carta almeno successori immaginabili della Merkel, perlomeno in campo del suo partito CDU, CSU, non ci sono personalità, perché o dopo un po' è lei stessa che le ridimensiona o cadono da sé, però appunto questo è un altro tema, non si vede chi altri oltre la Merkel possa prendere questo posto, ma anche questo è un grosso problema.
Posso aggiungere, cioè, uno dei paradossi interessanti, mi sembra, della situazione attuale è che mentre la Merkel negli anni è stata vista come colei che interpretava in senso nazionalistico l'Unione Europea e appunto l'austerity, no? E che insomma ha avuto dei improveri, la Merkel era la signora dell'Europa che la voleva far da padrone, un'Europa a trazione tedesca e tutto ciò, adesso quasi, se non riesce a fare un governo con Martin Schulz, si teme per la tenuta stessa dell'Europa. Questo è un paradosso. Lei stessa, che era appunto accusata di interpretare in maniera nazionalistica, anzi tedesco-centrica, diciamo, l'Unione Europea, adesso se cade lei rischia di cadere l'Unione Europea stessa, proprio per i pericoli di una nuova elezione, visto che la coalizione giamaica, come l'avevano detto i giornalisti, non è andata a buon fine, insomma. Ecco, quindi anche in questo è una figura interessante e paradossale.
Sì, lei ha detto che comunque come andrà a finire forse è visibile, perché la Merkel sarà costretta a fare un nuovo governo. Pertanto si dà già per scontato che in Germania non ci saranno le elezioni. Ecco, questo però a me sembra che presupponga che Schulz stia al gioco dei poteri che ci sono in Germania, perché da quello che è successo sembra che la Merkel sia uno strumento di qualcosa che non si riesce bene a capire in Germania, e che adesso questo qualche cosa impedisca delle libere elezioni democratiche, perché c'è il timore proprio di non formare un governo. E qua dobbiamo tenere presente che Schulz fino adesso ha detto che non farà più un governo con la Merkel, non ci sarà più una grossa coalizione, perché perderebbe ulteriormente voti. E così, se si dovesse risolvere temporaneamente questo problema, ora, che ne sarà poi alle prossime elezioni? Ci sarà la debacle dei partiti tedeschi, con qualche novità indesiderabile, dico io. Ecco, vorrei sapere se queste considerazioni sono possibili, ecco.
Dunque, sì, cioè il problema è questo. Dunque, è chiaro che in questo momento, più che i poteri, diciamo che io ho l'impressione che proprio sia il sistema politico tedesco nella sua quasi totalità che cerchi di evitare nuove elezioni, perché pensano tutti, forse con qualche ragione, che appunto andrebbero ancora peggio, almeno per i grandi partiti, per i partiti tradizionali, cioè andrebbero sicuramente peggio per la CDU, andrebbero peggio per la SPD, che non avrebbe tempo di perché la SPD, il problema è questo: subito dopo le elezioni la SPD ha detto benissimo, noi andiamo all'opposizione, in questi anni all'opposizione noi cercheremo di rigenerarci, dovremo rinnovarci radicalmente, riconquistare in qualche modo un rapporto con gli elettori che abbiamo in gran parte perso, e cercheremo in qualche modo di ridarci una ragione, perché in questi anni effettivamente il problema è che è stato in qualche modo, come ho accennato prima, che si sono come svuotati dentro il merkelismo, quello che è stato chiamato anche tipo il fantastico mondo di Merkelandia. Lì è interessante notare come nella campagna elettorale il messaggio della campagna elettorale da Merkel era: va tutto bene, va tutto bene, tutti stanno bene, che problema c'è? No? In un altro momento questo messaggio avrebbe avuto anche grande successo, questa volta le è andato malissimo. Il problema è che col fallimento delle trattative cosiddette Giamaica, cioè anche con i Verdi, i liberali, cioè CDU-CSU, cioè l'Unione che sta dietro la Merkel, i liberali e i Verdi, dopo questo fallimento qua le elezioni sarebbero troppo vicine. E non c'è il tempo per rigenerarsi. E in questo senso i socialdemocratici, Schulz & Co., sono in un, come si dice, in un cul-de-sac, perché da una parte non hanno il tempo di appunto rigenerarsi, dall'altra parte se vanno alle elezioni perdono di sicuro, se vanno nella grossa coalizione probabilmente comunque continua questa discesa verso il basso. Forse il ragionamento che stanno facendo in questo momento, al di là del tema della responsabilità nazionale per cui è necessario garantire al paese un governo eccetera eccetera, al di là di questo io penso che ci sia l'idea che innanzitutto con una Merkel più debole del solito, mettiamola così, o mai così debole, forse loro possono non farsi fagocitare da lei come è stato nella precedente esperienza, anzi nelle due precedenti esperienze di grosse coalizioni, di grande coalizione. Dall'altra parte forse immaginano, o almeno io lo spero, che a questo giro possano fare un cambio di passo. Certo, se vanno al governo e lo fanno così come hanno fatto i precedenti governo, cioè va tutto bene signora Marchesa, diciamo così, beh allora sì, allora se non cambiano radicalmente il tema lì, come si è visto con il grande successo dell'AfD, e cercherò di farla breve, è come ha detto il sociologo Brooks, oggi non c'è la contrapposizione tra borghesia e classe lavoratrice. Oggi la contrapposizione che crea lo spartiacque tra porzioni di popolazione e anche le loro suddivisioni politiche è tra, loro li chiamano i somewhere e gli anywhere, cioè le persone, gli anywhere sono quelli che stanno bene dappertutto, che sono cosmopoliti, che dunque si trovano a loro agio nella globalizzazione. I somewhere sono quelli che si caratterizzano solo in un determinato luogo, in una determinata identità, e che dunque si sentono invece danneggiati dalla globalizzazione, e sono quelli che in massa migrano sempre di più verso i partiti populisti e i partiti dell'estrema destra, perché le danno delle certezze che oramai i partiti tradizionali non gli danno più, cioè c'è pezzi di popolazione che non si sentono più ascoltate dalla politica tradizionale e si stanno rivolgendo o con l'astensione o appunto andando verso questi partiti populisti. Se i partiti tradizionali non capiranno questa cosa, a cominciare dalla Merkel, certo che continueranno a perdere voti, ma forse prima o poi lo capisco.
Certo.
Domande?
Ah, una, se, ci sono altre domande dal pubblico? Una, leggendo il libro la faccio io, perché è un'altra figura molto misteriosa di tutta questa vicenda. Chiaramente la Merkel è una donna che viene dall'est, quindi funzionale anche al primo governo Kohl, ma ecco, con questi elementi di ascesa fulminea che fanno anche pensare che qualcosa ci possa essere stato oltre alla volontà e alla capacità di lei stessa. Si presenta sempre non truccata, come appunto questa, con questo low profile, lo chiameremo, cucina dolce, ecco. Però c'è una donna nella cancelleria, un'altra donna, che si chiama Beate Baumann, penso si debba pronunciare Beate, no?
Sì, sì.
Che non, è sconosciuta a noi, ma anche ai media tedeschi, perché non rilascia quasi mai nessuna dichiarazione, eppure è colei che scrive tutti discorsi. Molti discorsi della Merkel, e come dice Roberto Brunelli, come la presenta, è una figura molto potente, quasi il numero due in Germania adesso, potremmo dire. Ecco, se ci può...
Sì, dunque, Beate Baumann è un personaggio appunto abbastanza misterioso, qualcuno l'ha definita la Richelieu tedesca. Sostanzialmente è l'eminenza grigia della cancelleria, in effetti, cioè lei è capo ufficio, si può dire, della cancelleria, tecnicamente è un'impiegata, in realtà è la donna che segue Merkel sin da quando era ministra dell'ambiente, per cui oramai è una certa quantità di anni. Non è conosciuta dal grande pubblico perché non ha mai rilasciato un'intervista in vita sua, non ha mai fatto dichiarazioni pubbliche, lei lavora solo dietro le quinte, e lei è la donna che determina, diciamo così, il tono pubblico di Merkel. È la donna che, appunto, è dietro molte scelte fondamentali della Merkel, è la consigliera più fidata, quella a cui Merkel dà ascolto. La cosa straordinaria è che le due si assomigliano, cioè si assomigliano. Baumann è più minuta, però anche lei porta le giacchette, i grigine, arriva tutte le mattine. Prima era una Golf, ora non lo so, con la sua macchina dentro la cancelleria, nessuno la nota, però è più temuta di molti ministri. Anzi, secondo taluni è più temuta di qualunque ministro. Ci sono state anche eminenti personalità politiche della CDU che sono dimessi a causa dei Beate Baumann, con la dichiarazione dice: non voglio farmi dire dalla signora Baumann cosa devo pensare e cosa non devo pensare. Badate bene, non dalla signora Merkel, la signora Baumann. E ci sono alcuni episodi abbastanza divertenti, per così dire, tra cui un grande vertice internazionale, era sull'ambiente, che si tenne appunto a Berlino, e a un certo punto, dopo tante ore di trattative, era molto dura e all'epoca Merkel era piuttosto giovane, a un certo punto Merkel cominciava a cedere, si vedeva che stava per cedere, che non ce la faceva, entra di colpo la signora Baumann e dice: Merkel, si dia una regolata. Merkel si tira su e effettivamente il vertice fu un successo, bisogna dire. È l'unica, si sentono certe volte le urla perché le due litigano. La cosa straordinaria, pare che si racconta di questo rapporto molto intenso tra le due, cioè si leggono nel pensiero l'uno e l'altro, c'è una grande unità di pensiero e di intenti, però sin da quando si conoscono, e oramai sono oltre, ben oltre 20 anni, si danno del lei, rigidamente del lei. Però appunto in realtà è politicamente almeno la persona più vicina a Merkel, la misteriosa Beate Baumann, che appunto pare che alcuni giornalisti molto vicini alle cose della cancelliera narrano questo fatto che appunto quasi tutta la classe politica tedesca, almeno fino a un po' di tempo fa, ora non so perché ora ci sono tanti rivolgimenti, aveva letteralmente paura della Frau Baumann.
Volevo chiedere, come vede il processo di miglioramento delle condizioni in Europa, cioè l'Europa politica, l'Europa economica, e che ripercussioni avranno tutte queste cose che lei ci ha raccontato nel processo europeo? Perché la situazione non è buona, perché la disoccupazione aumenta, i nazionalismi aumentano, non c'è autonomia, la Brexit, i rapporti con la Russia, gli scambi commerciali, i rapporti con la Via della Seta, con la Cina. Quindi è in atto un processo che secondo me non c'è da stare molto allegri adesso in questa fase. Come la vede lei come osservatore delle cose di Germania?
Dunque, allora, innanzitutto bisogna dire che forse in parte la responsabilità di questa situazione è anche di Frau Merkel, proprio per i motivi che ho detto, cioè probabilmente era necessario anni fa, invece che stringere i cordoni, forse andavano allargati, non solo da un punto di vista strettamente economico, io penso anche sociale, culturale, perché lì, allora, il tema sempre, si dice sempre, a proposito della Germania, si parla sempre dell'egemone riluttante, cioè un paese che è de facto egemone in Europa, però non vuole esserlo fino in fondo. In realtà, più che egemone riluttante, a me mi pare che la Germania sia più un egemone per metà, cioè lo è nei fatti, lo è stato sicuramente in questi anni, perché appunto ha determinato comunque la politica economica europea di questi anni in maniera molto netta e molto forte, con conseguenze che appunto secondo me si vedono. È vero che per esempio ci sono stati miglioramenti sia in Grecia che in Spagna, non dico di no, però a quale costo? Cioè, in Grecia la situazione per anni è stata terrificante, drammatica, questo nella sostanzialmente disinteresse delle capitali ricche, però io dico appunto questo alla lunga gli si ritorce contro anche alle capitali ricche, perché quando il populismo cresce in Grecia, addirittura abbiamo i nazisti greci, i neonazisti greci di Alba Dorata, voglio dire, non c'è i nazisti greci, che cavolo è, no? E questo è però un prodotto di un eccesso. Ecco, fa impressione che finché c'era Obama, ovviamente, l'America spesso abbia chiesto alla Germania, non ufficialmente negli incontri riservati, diciamo più dietro le quinte, ma la richiesta era non di essere meno egemone, ma di essere più egemone, ma non nel senso appunto dell'austerity e compagnia cantando, ma nel senso di come lo sono stati gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ora, senza arrivare all'estremo del piano Marshall, ma il piano Marshall comunque non solo era rappresentativo di, cioè furono dati molti soldi ai paesi europei dopo la fine della guerra per ricostruire, non è che gli si diceva pagati i debiti, gli si davano i soldi, voglio dire, ma dietro questo c'era anche una grande, come dire, operazione di tipo più ampia, culturale, sociale, che poi volendo può essere anche criticata, perché appunto a un certo punto tutto l'Occidente si è americanizzato, ma ora quello forse è un altro tema. Però quella era comunque l'idea di un'egemonia che era di più che semplicemente dire no, te hai fatto i compiti a casa, tu non li hai fatto i compiti a casa, tu hai risparmiato il dovuto, eccetera, eccetera. Allora questo... probabilmente se ci fosse stato un atteggiamento più di questo genere, comunque gli americani l'avevano chiesto, loro, gli americani dicevano più egemonia, non meno egemonia, non gli tedeschi stanno in angolino, cioè è giusto che la Germania si prenda, perché è il paese più importante, più ricco, ma anche questo, c'è una sproporzione troppo grossa. Ci sono delle zone in Germania, per esempio dalle parti di Friburgo, non so se la signora mi può confermare questo, dove c'è quasi l'occupazione piena, cioè non è possibile che non parliamo della Grecia, ma in ma vai al di là del Reno, vai in Francia, che probabilmente in Francia, non sto parlando di Cipro, che la disoccupazione schizza all'alto, mentre lì è praticamente piena. C'è qualcosa che non torna in questo. Quando si era parlato per decenni della costruzione europea come di tutt'uno, certo che ci sono colpe dei singoli paesi, questo va detto, non è che dico che per esempio noi, no, ci mancherebbe, ma però ci voleva forse un maggiore, cioè lei, Merkel, ha sempre detto più Europa, non meno Europa, sì, dopodiché però più Europa cosa vuol dire? Più Europa vuol dire una maggiore apertura, una maggiore, secondo me, flessibilità, uno sguardo, e forse in questo non c'è stata abbastanza. Per cui è difficile ora capire cosa succederà, perché certo le preoccupazioni sono tante, o c'è veramente un cambio di passo, e non so se può essere la Merkel a farlo, perché ogni volta che ha tentato il cambio di passo poi alla fine non c'è stato davvero. Per esempio c'è stato un momento quando ci fu la crisi ucraina, la guerra in Ucraina, America, poveretta, si è data tanto da fare, ha girato come una trottola 30 paesi in 34 ore, boom, 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 da Kiev a Mosca, a Berlino, a qui e là, ma non ce l'ha fatta effettivamente, non dico che potesse farcela, però in qualche modo lì c'è stato il tentativo di essere davvero una leader globale che andasse oltre i confini della Germania. In qualche modo, e concludo in questa risposta solo con una cosa, quello che sto dicendo in questo momento sull'Europa non è che lo dico solo io in quanto italiano che dice che da noi c'è molta disoccupazione, un debito pubblico alto, mentre in Germania stanno troppo bene. Ora lo dicono molto in Germania, cioè la necessità di cambiare passo, questa cosa l'ho chiamata così, e si era pensato che forse attraverso Macron potesse essere possibile farlo. Ora è da un bel po' che lo dice Sigmar Gabriel, il ministro degli esteri tedeschi, e in questo sganciandosi non poco dalla posizione della cancelliere e soprattutto di Schäuble. Per cui diciamo ci sono dei segnali io mi ricordo, ho partecipato una volta a un incontro con l'ex presidente, ma all'epoca era ancora presidente della Repubblica tedesco, Joachim Gauck, e questo discorso qui lo ha fatto lui, il presidente della Repubblica, cioè lui diceva la Germania deve assumersi più responsabilità, non meno, ma proprio in quei termini che ho detto prima, cioè di una maggiore socializzazione, comunicazione e la condivisione dei problemi, non come maestrino che dice cosa fare e cosa non fare.
Aspetti, c'è il microfono.
La Merkel è quella che per una mediocrità esistente anche della classe politica tedesca, cioè ha degli antagonisti alla sua altezza. Grazie.
Effettivamente no, a un certo punto è parso che Schulz potesse essere, perché c'è stato un momento subito quando è stata annunciata la candidatura di Schulz a come sfidante della Merkel, lì per lì ci fu un boom nei sondaggi di Schulz e della SPD fortissimo, con la SPD che improvvisamente nei sondaggi era data oltre il 30% quando era intorno al 20%, lui stesso aveva dei numeri altissimi, però nella campagna elettorale poi tutto questo capitale si è via via sciolto come neve al sole. Ci sono stati fatti secondo me molti errori da parte della SPD, innescati anche dalla serie di sconfitte che hanno avuto a livello elettorale regionale, prima nella Saar, poi nello Schleswig-Holstein e poi nel Nord Reno-Vestfalia, dove hanno perso, ma perché si era anche creato un meccanismo che più perdevano più entravano in crisi, non sapevano più cosa dire, E in questo senso è stata esemplare la campagna elettorale di Merkel, perché lei non facendo nulla cresceva nei sondaggi. Poi ha perso anche lei 8%, però è interessante come quegli altri si agitavano come pazzi a dire cose, anche questo fa vedere abbastanza come le cose, e per cui il povero Schulz lì faceva proposte uno dopo l'altra, però sembrava appunto un socialdemocratico del Novecento, sembrava... Vabbè, questa era un'altra considerazione. Comunque sia, lei non diceva niente e cresceva nei sondaggi. E lì c'era appunto questo bellissimo manifesto che era solo la sua faccia e non c'era né lo slogan né il nome del partito, c'era solo la data, 24 settembre 2017, la data dell'elezione. Non c'era altro da sapere. Merkel.
Se possiamo, chiuderei con una nota di gossip, che è questa, perché abbiamo citato il suo secondo marito, ma poi ecco, non abbiamo approfondito, ma perché in effetti non c'è quasi niente da approfondire, nel senso che nonostante lei sia circondata da paparazzi, che certe volte riescono anche a fotografarla, non si sa, questo personaggio non compare quasi mai sulla scena pubblica, tranne quando, sto parlando del suo secondo marito attuale, questo Joachim Sauer, tranne quando vanno a sentire Wagner all'opera, perché sono tutti e due molto, molto amanti, ma per il resto, dice addirittura Roberto Brunelli, non si sa neanche in realtà come sia arredata la casa della Merkel, ecco. E questo personaggio anche lui rimane un po' nell'ombra, ecco, è interessante anche questo, il rapporto con la sua vita privata, e lei ci tiene tanto a preservare la sua privacy e non si sa quasi niente appunto di chi le sta accanto veramente.
Sì, Joachim Sauer è un professore di chimica che appunto lei in realtà frequenta sin dagli anni 80, per poi sposarlo molti anni dopo, cioè nel 98, appunto già prima del muro i due erano insieme in viaggi di scienze dall'altra parte del muro, peraltro vabbè. E il professor Joachim Sauer è uno, viene descritto come una personalità molto austera, molto seria, però con questa grandissima passione per la musica. E appunto è vero che non si sa praticamente niente della loro vita privata, se non quello che dice lei, ed è pochissimo, ed è ovviamente fatto a uso e consumo A, dei suoi biografi, B, di quel tanto che deve uscire dal giornale, per cui dice che lei è brava a fare la zuppa di patate e il borscht russo, anche quello è bravissima, fa dei dolci per il suo marito, che è appunto il professor Sauer, lei fa dei dolci, ora non mi ricordo bene quali, ma appunto lei ha citato due o tre dolci che fa, e basta. Non, davvero non si sa che libri tengano nella loro libreria, non si sa, si sa che sta al quarto piano di quella casa dietro al Pergamon, e nient'altro, che fanno le loro gite, che ogni tanto quando vanno a passeggiare in montagna vanno con Reinhold Messner, ecco, la cosa finisce lì. Lui ha due figli grandi oramai, ci sono delle voci su uno dei due figli che insomma è un po' un personaggio borderline, però detto questo,
tanto che quando si sposarono non lo sapeva nessuno, no? Come dice, cioè questi si sposano senza genitori, rito civile, e i giornalisti non sanno chi sia questa persona.
Sì, appare un messaggio sulla Frankfurt Allgemeine piccolissimo, dove c'è scritto semplicemente Angela Merkel e Joachim Sauer oggi sposi, punto, minuscolo. Sì, tutti i giornalisti sono impazziti, cioè, che è successo, ma quando, ma dove, ma che, niente, non si sapeva niente. Il mistero appunto la sfinge e rimane. No, certo che non è importante, certo che non è importante, è interessante soltanto nella misura in cui non si sa niente della Merkel, cioè a me personalmente non interessa come è arredata a casa della Merkel, con tutto che ho molte curiosità nei confronti della Merkel, mi colpisce il fatto che le quantità di cose che non si sanno della Merkel sono veramente tante. Sì. Sì, sì. Sì.
Sì. Bene, Marcos. Allora.
Sì. No, prego. No, niente.
Se non ci sono altri interventi, sono le 7:30 quasi, quindi chiudiamo qua. Vi auguriamo buona serata e speriamo di rivedervi tutti il 13 dicembre per parlare di Putin. Giù c'è il banchino con i libri. Grazie a voi.
Grazie a voi, grazie a tutti.